La volta scorsa abbiamo parlato di fede, di amore che ci spinge da dentro, ci porta a una fede che vince, d'accordo? Ma tutti i figli di Dio oggi sono sfidati a muoversi da figli di Dio e ad avere fede. Vi ricordo che fede non è solo una bella parolina, in italiano diciamo per fede si intende la fede cattolica, la fede musulmana, la fede, e in quel senso è una religione, non è fede. Usiamo la parola fede in modo sbagliato, come è vero che usiamo la parola peccato in modo sbagliato. Ci avete fatto caso che nel mondo tutto è peccato, peccato non sono andato, peccato non sono riuscito, peccato ho... e non chiamiamo peccato invece che è il peccato. Il peccato è non solo l'adulterio, non solo il furto, non solo gli imbrogli, non solo le bugie. Quelli sono peccati, perché il peccato separa da Dio. Le difficoltà della vita non sono peccato, sono cose che ci aiutano a crescere e ci vuole fede. Capite? Quindi non stiamo giocando con le parole, perché la fede viene e cresce dall'ascoltare la parola del Signore. Quindi usiamo le parole secondo verità. Quindi chiamiamo il peccato, lo chiamiamo peccato, ma deve essere peccato, non solo il fatto che peccato che oggi piove. No, no, non è un peccato che oggi piove. D'accordo? Noi italiani abbiamo questo modo sbagliato di parlare. Io immagino che gli africani quando ci ascoltano dicono ma che peccato è peccato? Di che cosa parlano questi qua? Oppure i nostri fratelli polacchi dicono, ma che dicono questi italiani? Come mai si usa, anche questi russi qua che dicono, ma che è questo modo di dire? Aiutateci a volte, perché noi tante volte usiamo le parole senza dare valore alle parole. Ma quindi per fede intendiamo fiducia assoluta nel Dio creatore della terra e dei cieli, non tanto l'appartenere a una religione o ad un'altra religione. Quindi quando parliamo di fede parliamo di assoluta fiducia in Dio, fede, dimostrazione di cose che non si vedono. D'accordo? Quindi fede, abbiamo la definizione nella lettera ebrea, ne abbiamo parlato l'altra volta, grazie a Dio prossimamente avrete anche i messaggi da ascoltare nell'internet se vi siete persi qualche pezzo o se avete bisogno neanche di riprenderli. Ma oggi credo che questa fede abbiamo bisogno di accompagnarla con gesti di amore concreti. E qui c'è un esercizio. Perché se no noi diventiamo di quelli che hanno fede e si dimenticano di amare. O di quelli che amano e si dimenticano di aver fede. Ma queste cose devono stare insieme. Fede, speranza e amore hanno bisogno di convivere continuamente insieme, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una stessa cosa da sempre e per sempre lo saranno, e sono tutti e tre presenti anche nella tua vita, anche se non te ne accorgi. Ma quando sei credente non è solo lo Spirito Santo che viene da te, ma c'è il Padre, c'è il Figlio e c'è lo Spirito Santo. Non so se mi spiego. E così anche la nostra vita non può essere solo fede, non può essere solo amore, non può essere solo speranza, ma fede, speranza e amore abitano nel cuore del credente. E così in questa maniera vogliamo ritornare al fatto che intanto siamo giusti per fede. Romani 5 ci ricorda: giusti dunque per fede abbiamo pace con Dio. Senza questa giustificazione noi ci ritroviamo in difficoltà, ci ritroviamo di nuovo in affanno. Abbiamo parlato la volta scorsa di una fede che vince. La fede che ha vinto il mondo è la nostra fede. La vittoria che vince il mondo, la forza, l'energia che vince il mondo è la nostra fede. Mi fido di Dio. Ma ovviamente abbiamo bisogno di mantenere questo equilibrio non smettendo mai di amare, perché Dio appunto è amore. Senza questo amore la speranza non confonde, il verso 5 del capitolo 5, Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E se l'amore di Dio è stato sparso nel mio cuore, non può essere solo una teoria, ma è un'espressione che si vive in ogni cosa. E quindi tutto quello che facciamo, Corinzi 13 ci ricorda che se avessi tutti i doni, avessi tutte le capacità e tutte le possibilità, ma se non ho amore, sono solo un rumore. Sono solo qualcosa che fa rumore, ma non produce niente. È vero che se questo rumore lo produce Dio, il rumore di Dio è creativo. Il nostro a volte è solo rumore, è solo fastidio. Mentre la presenza di Cristo in noi fa differenza. Quindi vorrei che riprendessimo nella prima lettera ai Corinzi, perché dobbiamo applicare alla nostra vita la fede. Che cosa produce? Il capitolo 12, fratelli, non voglio che siate in ignoranza riguardo ai doni spirituali. Voi sapete che quando eravate gentili, trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si conduceva, perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice che Gesù è maledetto. E altresì nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E qui sta parlando di un linguaggio spirituale, perché con le chiacchiere noi possiamo dire Signore, Signore. Difatti ai tempi di Gesù diceva: ma non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi capite che c'è qualcosa che ci trasporta in una dimensione diversa, non solo il parlare, ma essere e fare le azioni. Quindi fede, speranza e amore che si muovono al di dentro di noi e attraverso di noi. Quindi questa parola: vi sono diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi sono molti modi diversi di esprimere l'amore di Dio. Siamo persone diverse, Dio ci ha fatti diversi, non faremo le cose nella stessa maniera, e gloria a Dio per questo. A questo argomento, è un po' l'argomento che stiamo trattando il mercoledì qua, stiamo guardando appunto i doni dello Spirito alla Chiesa, e quindi c'è un librettino di Jeffrey per tutti quelli che vogliono imparare su questo argomento, che è molto chiaro, che lo usiamo anche come traccia. Non vi spiegherò tutto quello che Jeffrey spiega molto meglio di me, ma credo che sia importante che noi facciamo un percorso in questa direzione, consapevoli che lo Spirito Santo abita dentro di noi, vive dentro di noi, motivati dall'amore. La volta scorsa dicevamo spinti, usavamo varie parole, c'è la nostra traduzione dice addirittura costretti, spinti, energizzati, come dire, forzati, ma sappiamo che l'amore non violenta mai nessuno, soprattutto l'amore di Dio. Però noi abbiamo bisogno di questa energia. Abbiamo bisogno di questa energia dentro di noi, perché sennò non riusciamo a venire fuori. Se dentro di noi non c'è questo amore che spinge, non possiamo indirizzarlo nelle giuste direzioni. Quindi vi sono diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Abbiamo letto che attraverso lo Spirito Santo noi siamo stati riempiti dall'amore di Dio. L'amore di Dio abita dentro di noi perché è riversato attraverso lo Spirito Santo. E adesso ci sta dicendo che lo Spirito Santo, che è sempre Dio, che fa? Mette doni dentro di noi. Quindi non stacchiamo le due cose. Spesso vedo che persone che hanno anche grandi doni diventano molto rigide e si perdono la grazia dell'esprimere il Signore. È successo anche a me, e vi chiedo perdono tutte le volte che sono un po' troppo rigido, troppo duro, perdonatemi. Ma possiamo sempre ravvederci, possiamo sempre cambiare modo di esprimere le stesse cose. Il regno di Dio è dentro di voi. Io so che voi credete nel Signore. E sappiate che in Cristo c'è tutto l'amore necessario, ma c'è anche tutta l'intelligenza, la sapienza necessaria per fare le cose che Dio si propone di fare. E le farà attraverso di voi. E voi mi dite, ma pastore non è possibile, io non sono un pastore. Sì, tu forse non sei un pastore, ma forse neanche lo sai che cosa sai. Ma quello che è importante, quello che il Signore ti mette dentro, lo fai o non lo fai? Non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi chiaramente tutti quanti siamo coinvolti da questa parola. Non basta fare grandi segni o grandi prodigi. Non è importante quello quanto avere una relazione con il Signore. C'è i fratelli che mi dicevano questa settimana è stata una settimana benedetta perché ho visto il Signore, ho visto il suo trono, ho visto la sua gloria. Wow! Non volevo più venire via da lì. Amen. Se scopriamo la gloria di Dio, non vogliamo più venire via da lì. E la sua abitazione dentro di noi è questa. E lasciamoci guarire dal Signore, lasciamoci toccare dal Signore. Quindi vi sono diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Diversità di doni, lo stesso Spirito. Diversità di ministeri, lo stesso padrone, lo stesso Signore. Il Signore nostro Gesù Cristo ministra alla sua Chiesa attraverso i ministeri, attraverso i servitori, no? È molto semplice, però a volte ci sfugge questa realtà. E come dice la parola, dice se tu ricevi il profeta come profeta avrai un premio da profeta. Se non lo ricevi fa un problema i tuoi. Lui rimane profeta, ma tu non vivi la benedizione. Se lo ricevi come pastore, lo ricevi come apostolo, se lo ricevi, ne hai il premio che porta. Ma se tu dici, ma tanto lui è solo un uomo come me, è vero, ma non è tutta la verità. Perché Dio passa attraverso uomini, attraverso donne, attraverso persone che hanno scelto di servirlo. Poi è lui che decide che a uno gli fa fare una cosa, all'altro ne fa fare un'altra. Non chiedetemi perché, perché io non lo so. Non so perché Dio ha voluto che io facessi il pastore e che qualcun altro faccia qualche cos'altro. Però so che chi riceve me come pastore sarà pasturato nel nome del Signore e sarà benedetto. Ecco perché vi chiedo di pregare per me, perché io possa avere saggezza, intelligenza, sensibilità, tutto quello che mi serve per aiutare il popolo del Signore. E perché anch'io sono un uomo e come tutti gli uomini sbaglio, ma questo non toglie l'autorità che Dio dà e ad ognuno di noi riconoscerla, perché poi in questo c'è la benedizione. Quando io penso al mio pastore Giovanni Traetino e a tutti gli altri della squadra, penso a uomini ai quali non solo c'ho rispetto, ma so che Dio li usa per benedire me, per darmi saggezza, per darmi intelligenza. Ecco perché allora quando io mi rapporto con loro sono pure benedetto, incoraggiato. E così questo succede a me, ma succede a voi nei miei confronti. Ed è il Signore che stabilisce i ministeri. Quindi i ministeri, apostoli, profeti, pastori, dottori, è Dio che li stabilisce, non sono io. Nessuno di noi si può fare pastore da sé, e neanche per elezione popolare. Poi i frutti si vedono nel tempo, ma il regno di Dio passa dentro di noi in modo differente rispetto a questo mondo. Dice, il più grande fra voi sia servo di tutti. Questo è il metodo di misura che Dio ci dà, in maniera che possiamo in qualche maniera metterci tutti al servizio. Perché la differenza è tra quelli che servono e tra quelli che vogliono essere serviti. E ognuno di voi può capire dove sto io. Tra quelli che vogliono essere serviti o tra quelli che servono. E per questa ragione lo Spirito Santo dice dà a ciascuno di voi come vuole lui. I doni vengono dati, i ministeri vengono dati, ma nessuno farà niente che non voglia fare. Nonostante che Dio è Dio, l'Onnipotente, creatore della terra e dei cieli, alla sua parola il mare si calma, alla sua parola, anzi, ha creato il mare con la sua parola, ha creato il cielo e la terra, le stelle, eppure con noi, Dio rispetta la nostra volontà. Questa volta mi dice, ma signore, strapazzami un po', prendimi un po' per le orecchie, no? Fammi fare la tua volontà. Sì, la mia volontà, dice il Signore, la farai, ma la fai solo se la vuoi fare, perché se non la vuoi fare, nessuno serve il Signore per forza. È vero che l'amore di Cristo ci costringe, ma non è per forza, è che le parole italiane sono così, ma il senso è che l'amore di Dio da dentro ci spinge. E se così avviene, avviene che io non posso fare diversamente, perché non posso fare a meno di amare le persone che Dio ha messo vicino a me. Che sia scomodo, che sia comodo, che mi piaccia o non mi piaccia, non posso fare a meno, perché se lo Spirito Santo è stato messo dentro di me, Dio è amore. Lo Spirito Santo è Dio. La sua realtà dentro di noi ci spinge, ci costringe, ci abbraccia e ci dice: Giacomo caro, la mia volontà o la fai o ti schianti. O la fai e mi servi o sei inutile. E quello che è inutile, quello che non porta frutto, dice il Signore, io lo taglio. Se porta frutto, lo taglio un po' meno. Lo taglio lo stesso. Perché dice che il Signore ci pota affinché portiamo più frutto. E dice, ma Signore, allora proprio sempre a tagliare stai. Gloria a Dio. È bello essere curati dal Signore. Perché tutto quello che ci viene tagliato via è perché non serve. È perché è inutile. Ma è tutto bello verde. Eh? Se voi vedete il contadino che va a potare la vigna, dite, ma che scandalo, questo che taglia, che lega. Avete mai visto una vigna? Se andate a vedere le vigne adesso, che sono state potate, le vedete tutte tagliate, senza foglie, legate. E dice, ma che tortura gli ha fatto sto contadino? Le taglia, le pota affinché portino più frutto. Questo è lo scopo del Signore. Quindi quando noi siamo tagliati, ok, ringraziamo il Signore anche se piangiamo un po', tutti piangono, si dice appunto che la vigna piange dopo la potatura e tutto questo verde e tutti questi rami che sembrava chissà quanto fossero importanti vengono tagliati via tutti, cadono in terra e si seccano e poi vengono messi nel forno per cuocere il pane, è molto buono, ma questo è un altro capitolo. Ma il Signore sa come usare la nostra vita, quindi impariamo a stare attaccati al Signore nonostante le difficoltà che viviamo. E allora vi sono diversità di ministeri, ma vi è un solo Signore. Quindi lasciamo comandare Lui nella nostra vita. Vi sono parimenti diversità di operazioni, ma vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. E la nostra sete, il nostro bisogno di vedere miracoli, ci sono tante operazioni. E queste le opera Dio. E delle volte diciamo, Dio, ma fai un miracolo. Diciamo, Padre, ma intervieni tu. Poi Lui lo fa quando gli pare. Non è al nostro comando. Però impariamo a fidarci di Dio. E io mi aspetto che nella Chiesa nascano uomini e donne che si lasciano usare dal Signore per imporre le mani agli ammalati e guarirli, per fare segni e prodigi, ma che tutto sia per la gloria di Dio. Consapevoli che è Dio che opera. Perché se no noi uomini siamo sempre così vanagloriosi, ci montiamo la testa. Abbiamo visto tante volte il Signore operare miracoli, ma poi ci dimentichiamo che è Lui che li fa. E allora io poi penso che io sono abbastanza bravo, abbastanza buono, abbastanza spirituale, per cui Dio è obbligato a fare cosa? Giacomo, vola basso, ricordati che sei solo un uomo di polvere e che tutto è nelle mani del Signore. Quindi Dio agisce in potenza ed è lui che stabilisce appunto potenti operazioni. Quindi a un altro appunto viene dato medesimo, a uno è data per mezzo dello Spirito parola di sapienza, a un altro secondo il medesimo Spirito parola di conoscenza, a un altro fede per mezzo del medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potere di compiere opere potenti, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare, ma come vuole lui. Dio dà ad ognuno. E non mi dite che non avete niente. Probabilmente potete dirmi che non ho voglia di condividere niente. Quello che ho me lo tengo e non voglio dare niente a nessuno perché sono stato troppo ferito, sono stato troppo amareggiato, non mi hanno capito, bla 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 bla. Quello potete dirlo se volete, ma potete anche ravvedervi e convertirvi. In ogni cosa possiamo fare un cammino di ravvedimento e di conversione. E non è mai finita, per quanto mi riguarda, non è mai finita. Io continuamente dico, Signore, hai ragione tu, perdonami. E ricominciamo. Mettendo a disposizione del Signore tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. L'opera di Dio è nel nostro cuore, lo Spirito Santo è nel nostro cuore, ma Dio usa la nostra umanità, così come siamo, con tutti i nostri ritardi a capire. Chiamo ritardi a capire, perché Dio ce le spiega mille volte le cose, ma poi dopo le capiamo, ma le capiamo sempre dopo. E ci vuole sempre che arriva una nuova potatura, che arriva un nuovo taglio, che arriva una nuova difficoltà per capire. L'avessi capito prima, potevo portare frutto, ma è sempre buono il Signore che mi farà portare frutto la prossima stagione e mi sta preparando per una nuova stagione e mi sta dando grazie di vivere bene in questa stagione. Perché ecco che prende senso tutta la parola del Signore. In ogni cosa rendete grazie. E in ogni cosa impariamo a rallegrarci nel Signore. E abbiamo sempre i nostri punti interrogativi. Ma man mano che andiamo avanti siamo più tranquilli, più sereni nell'affrontare la vita, nel sapere che Dio provvede. Questa è la fede dei santi, il sapere che Dio provvede. Alcuni di voi hanno imparato e stanno imparando a mettere in pratica questa parola. E anche di fronte a un mondo che ti si rivolta contro, sono sereni. Perché? Perché nell'intimo tuo tu sai in chi hai creduto. E la tua fede non è in una religione, ma è nel Dio Onnipotente, che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo. E quello che ti manca Dio te lo dà, e quello che non sai te lo farà capire. E là dove hai bisogno di essere guarito, non ti preoccupare, Dio sta operando. E ci porta sempre più a quelle scelte, che sono scelte che guariscono. L'obbedienza al Signore è una scelta personale, ma è una scelta che ci guarisce. È una scelta che ci porta ad amare e perdonare indipendentemente da quello che riceviamo. Nessuno può farci del male quando facciamo il bene. E anche se ce lo fanno, questo male non ci tocca. Perché? Perché sei fiducioso nel Signore. Maltrattato e umiliato, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ci si nascondeva la faccia. Noi non abbiamo fatto alcuna stima, ma pure erano i nostri peccati che si era caricato e le sue ferite, le sue lividure sono quelle che ci guariscono. Allora di nuovo ritorniamo al Signore e ogni volta che ci sentiamo umiliati, trattati, Gesù, ma tu hai già fatto tutto questo per me, voglio imparare a fidarmi di te. E allora è Lui che dà ad ognuno di noi la parte capace di fare quello che c'è da fare in questo tempo. Non so quello che Dio ha già preparato per te. A volte non mi accorgo, non so neanche cosa ha preparato per me, ma mi preoccupo di fare il passo secondo la luce che ho. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Chi cammina in Gesù ha sempre la luce necessaria per fare il prossimo passo. Ma se tu vuoi sapere che cosa ci sarà tra 10 passi, stai perdendo tempo. Non lo saprai mai. Dio non te lo dirà mai, perché hai fede per fare il prossimo passo. Quello dopo Dio provvederà. È così che un passo alla volta, illuminati dalla parola del Signore, collegati al corpo di Cristo, non sbaglieremo strada. Perché Gesù è la luce del mondo e chi cammina insieme a Gesù non sarà mai al buio. Queste le parole del Signore sono molto forti. Gesù, nel capitolo 8 di Giovanni, dice al verso 12: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Chi segue Gesù non rimarrà mai al buio. E anche se non hai soldi da pagare la bolletta, non rimarrà mai al buio. Scusate la battuta, ma noi pensiamo sempre alla luce fisica, ma Gesù dice: chi mi segue non rimarrà mai al buio. Preoccupiamoci di seguire Gesù, perché nel seguire Gesù, e voi sapete che cosa significa, non è solo sapere, perché lui è la via, ma è anche la verità che va vissuta, è anche la vita che ci rifornisce ogni giorno. Quindi io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E di nuovo questo si ricollega alla vita di Cristo infusa dentro di noi. E questa è la realtà che ci dà la possibilità di vincere il male col bene. Che il male venga da una parte o venga dall'altra è irrilevante. L'importante è che dentro di te ci sia la luce di Gesù. Chi cammina dietro di me, chi mi segue, non cammina al buio. E voi non camminate più al buio, perché la luce della vita è Gesù ed è dentro di voi. Non solo un'idea, ma una vita che va vissuta. È così che la vittoria che vince il mondo è la nostra fede, di nuovo. Quindi se prima, domenica scorsa, vi dicevo che l'amore ci spinge e la fede vince, oggi vi dico che l'amore vince perché la fede spinge. Capite? Non è un gioco di parole. Ma pensate, sono due cose che sono collegate insieme. L'amore ci spinge ad avere fede nel Signore. La fede dentro di noi ci dà la forza e la resistenza di amare al punto tale che l'amore vince. Quindi, se è vero che l'amore ci spinge alla fede, la fede crea in noi qualcosa di così importante che ci spinge all'amore. E l'amore vince sempre. Questo credo che sia importante per ognuno di noi. Quindi, se questo vi può aiutare, l'amore ci spinge e ci spinge alla fede. La fede spinge e ci spinge di nuovo all'amore. Ma è l'amore che vince. D'accordo? L'amore ci spinge alla fede, la fede vince, ma ok, allora se la fede vince vuol dire che io imparo ad amare e amare sempre meglio e sempre di più. È così che alla fine chi vince è l'amore. D'accordo? Se questo vi può rimanere impresso sarebbe importante, perché saremo continuamente sfidati a un mondo pieno di odio e di risentimento, che lo troviamo già subito nella nostra vita, perché nella nostra esperienza viviamo queste cose. Se andiamo nei nostri ricordi, credo chi più chi meno, ci ritroviamo sempre il buio che vuole farla da padrone. No, chi cammina con Gesù non sta mai al buio. E se siamo stati un po' al buio, adesso basta. Continuiamo a seguire Gesù. C'è un canto che dice: con te camminerò. E voglio servire il Signore, voglio camminare con Lui, perché questo è un cammino, non è un qualcosa di teorico. Hai fede nel Signore? L'amore ti ha spinto alla fede e adesso la fede è vittoriosa e ti spinge all'amore. Vincendo il male col bene, io camminerò con te, Gesù. Perché? Perché tu sei la luce del mondo. E allora lasciamoci guidare da questo pensiero, da questa fiducia che Dio ha messo dentro di noi. Quindi, spinti dall'amore, riceviamo fede, costruiamo fede, fede che vince, vince al punto tale che impariamo ad amare al di sopra di tutto, vincendo il male col bene. E così che ancora l'amore è vincitore, per grazia di Dio.